Quest'oggi vorrei parlarvi del cielo. Naturalmente non vi darò nozioni scientifiche, giustamente perché, anche se in un certo senso l'astronomia c'entra in questo mio breve messaggio, però non avrei neanche, oltretutto, a dir la verità, le conoscenze scientifiche per farlo. Ma chi di noi, sin da bambino, non abbia mai sognato di diventare un giorno, magari, un astronauta, oppure di scrutare per mezzo di potentissimi telescopi la volta celeste. Ad essere sincero, anche oggi io, nonostante sia un po' cresciutello, ancora ho questo desiderio, questa voglia di scrutare l'ignoto attraverso chissà che cosa. Naturalmente il mio occhio oggi si è affinato e non guardo più la volta celeste per scrutare nuovi pianeti o magari attendere l'ipotetico arrivo di navi spaziali. Il mio guardare al cielo oggi è pura contemplazione del creato. Allo stesso modo per tutto ciò che possiamo godere qui sulla Terra. Avendo il privilegio personale di abitare in campagna, soprattutto nelle serate estive, non posso fare a meno di commuovermi per i doni che Dio ci ha dato, a cominciare proprio dalla vista, che ci permette di ammirare tutto ciò insieme anche agli altri sensi. Detto questo, ho voluto intitolare questo mio breve messaggio Sappiamo guardare al cielo. Oggi, come ho detto già prima, non avremo bisogno di nessuna strumentazione. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno già ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo nella nostra vita, abbiamo imparato ad utilizzarla, abbiamo imparato anche a comprenderla, secondo i tempi dettati naturalmente dall'Eterno. E questo strumento è le Sacre Scritture, la Bibbia. Però prima di addentrarci nelle Scritture, volevo sopportarvi la testimonianza di alcuni illustri scienziati, soprattutto cosmonauti, per quel che concerne il loro rapporto con la fede e la professione che svolgono. Vorrei iniziare con l'astronauta russo Sergei Vasilievich Avdev, che in tutte le sue interviste si è sempre dichiarato ateo. Leggiamo cosa disse in un'intervista rilasciata al giornalista Luigi Ferrariolo nel 2017 e pubblicata sull'Avvenire. Sentiamo che dice: Credo ci sia qualcosa di inspiegabile che governa tutte le cose. In sostanza, penso che esista Dio. Sempre più di noi cosmonauti abbiamo bisogno della metafisica per capire ciò che accade nello spazio, quello che ci raccontano gli esperimenti che realizziamo in assenza di gravità. Noi scienziati che andiamo ai limiti dell'universo e quindi della vita, ricorriamo sempre più spesso a nozioni di teologia e di filosofia per spiegarci il cosmo. Questa mia attenzione alla spiritualità si è sviluppata e accresciuta mentre ero nello spazio. Può sembrare strano per uno scienziato, ma non è così. È quello che ci riserva il futuro. Questo scienziato, che come ho già detto si dichiara apertamente ateo, o perlomeno si dichiarava ateo, parla di Dio e dice che la ricerca di un'entità superiore sarà il futuro dell'umanità. Un altro famosissimo astronauta che sicuramente conoscete tutti è John Glenn, che all'interno della navicella spaziale Friendship 7 nel 1962 ebbe addirittura l'onore di compiere 3 giri intorno alla volta terrestre. Intervistato dalla nostra giornalista Oriana Fallaci nel 65, rispose così a una sua domanda circa la religiosità degli astronauti. Sì, certo, davvero. Non credo di essere diventato più religioso dopo aver volato fuori dall'atmosfera. Però, sì, forse decisamente ora sono più religioso. Devo spiegarmi. Certo, non mi aspettavo naturalmente di trovare Dio al di fuori dello spazio o di qualche particolare esperienza religiosa, perché ero nel vuoto. La fede in Dio è quella che ovunque si vada, sulla Terra, sott'acqua e nello spazio si ha. Tuttavia, più cose vedo nei voli spaziali, più studio ed imparo e più mi convinco che la nostra religione è probabilmente valida. In altre parole, non credo che imparando di più diventiamo capaci di sostituirci a Dio. Al contrario, le cose che studiamo sono così incomprensibili e vaste, così misteriose, che aggiungono tali problemi all'ignoranza e al mistero che mi portano a concludere questo. Deve pur esserci una forma di creazione del cosmo, un ordine. Quindi, come possiamo vedere, leggendo da queste poche righe, alcuni esponenti del mondo scientifico, soprattutto in questo caso astronauti, cosmonauti, e sono, secondo tutti quanti noi, quelli più indicati a parlarci di cosa c'è nel cielo, al di fuori della nostra atmosfera terrestre, sono diventati credenti, o a loro modo credenti, dopo l'esperienza dello spazio siderale. Credono quindi in un'entità suprema creatrice e, nonostante le loro conoscenze scientifiche, non possono fare a meno di asserire che Dio esiste e che è l'artefice di tutto ciò e che è presente tanto sulla Terra che al di fuori del nostro pianeta, nello spazio siderale. Per essere giusti, all'onore di cronaca, il primo uomo, e veramente, che fu lanciato nello spazio, anche se per breve tempo, l'astronauta Yuri Gagarin, che nel giugno del 61 fece ben 3 orbite al giro dell'orbita terrestre, 3 giri completi, scusate, asserì di non aver visto Dio, né schiere angeliche, e quindi né tantomeno il suo trono. Però non ci sono prove documentali che abbia asserito questo, e molti credono che sia stata un'affermazione del presidente russo del PQS, l'allora Nikita Khrushchev, creata, diciamo, ad arte a promuovere la propaganda ateista del partito. Ad ogni modo, cosa si aspettava di trovare? Probabilmente l'ingresso del paradiso? Con San Pietro, magari, che stava attendendo davanti ai suoi cancelli, pronto a far entrare i meritevoli, così come c'è sempre stato detto dalle chiese apostate. Gesù stesso ci ha detto che Dio è spirito e deve essere adorato in spirito e verità, come è scritto in Giovanni, capitolo 4, versetto 24. Possiamo leggere nelle nostre Bibbie, Giovanni 4, 24, in cui leggiamo: Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Allora, se Dio è spirito, è invisibile e può palesarsi solo a chi vuole. E non credo che volesse andare incontro agli astronauti per dare loro il benvenuto. Nessuno può vedere Dio con i suoi occhi fisici. Altrimenti, come disse a Mosè, non potrebbe continuare a vivere. E questo lo leggiamo in Esodo 33, versetto 20. Esodo 33, versetto 20, dove leggiamo: e disse ancora: tu non puoi vedere la mia faccia, perché nessun uomo mi può vedere e vivere. Oltre a tutto ciò, dobbiamo tenere conto che nelle scritture il cielo viene spesso citato nella forma plurale, i cieli. Ma perché questo, visto che ai nostri deboli occhi sembra vederne uno soltanto? Andiamo sempre a cercare la risposta nelle scritture. Nel primo versetto di Genesi, capitolo 1, versetto 1, leggiamo in ebraico, speriamo che la pronuncia sia giusta: Bereshit bara Elohim et asamahim ve'aretz. Quello che poi noi in italiano traduciamo è: nel principio Dio creò i cieli e la terra. In ebraico non esistono soltanto le coniugazioni singolare e plurale, ma c'è anche un'altra coniugazione, quella chiamata duale. Singolare sappiamo benissimo cosa significa, duale vuol dire nella forma plurale, ma non più di due. Il plurale è la forma più estesa che viene utilizzata quando si intende più di due e non meno di tre. La parola ebraica che abbiamo appena letto, Hassamahim, che tradotta indica cieli, è in plurale ma nella forma duale. Questo significa che l'autore divino abbia volutamente detto che nel principio furono creati due cieli. Nella versione CEI della Bibbia, la creazione dei cieli è tradotta al singolare, vuoi perché non accettata nella sua forma plurale o per maldestra traduzione. Ma facciamo un po' di ordine. Sappiamo che l'Altissimo esisteva, esiste e sempre esisterà. Egli già prima della creazione risiedeva nel Regno dei Cieli, Quindi il suo regno è sempre esistito e non è stato sicuramente fatto durante la creazione descritta in Genesi. Infatti in Genesi al capitolo 1, tra i versetti 6 e 9, leggiamo che Dio creò gli altri due cieli e li separò tra di loro da una distesa di acque. Genesi 1, versetti da 6 e 9, leggiamo. Poi Dio disse, vi sia un firmamento tra le acque che separi le acque dalle acque. E Dio fece il firmamento e separò le acque che erano sotto il firmamento dalle acque che erano sopra il firmamento. E fu così. E Dio chiamò il firmamento cielo. Così fu sera, poi fu mattina, il secondo giorno. E poi Dio disse, le acque che sono sotto il cielo siano raccolte in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così fu. Il firmamento, o cielo al di sotto delle acque, è quello che noi conosciamo con il cielo atmosferico o biosfera, luogo nell'aria dove è ancora possibile la vita. Questo è il primo cielo. Leggiamo cosa scrisse il re Davide, sempre ispirato da Dio, in Proverbi 8, tra i versetti 27 e 29. Proverbi 8, versetti 27 e 29. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciavo un cerchio sulla superficie dell'abisso, quando rendeva stabili i cieli di sopra, quando rafforzava le fonti dell'abisso, quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro comando e quando stabiliva le fondamenta della terra. Le acque che dividono il primo cielo, la biosfera, dal secondo cielo, chiamato cielo siderale o universo, sono quelle che in terminologia biblica vengono chiamate le cataratte del cielo o l'ammasso di vapore che si condensò in acqua durante il diluvio universale. E questo lo possiamo leggere in Genesi, capitolo 7, versetti da 10 ad 11. Genesi 7, versetti 10 e 11. Al termine dei sette giorni, avvenne che le acque del diluvio furono sopra la terra. Nell'anno seicentesimo della vita di Noè, nel secondo mese, nel diciassettesimo giorno del mese, in quel giorno, tutte le fonti del grande abisso scoppiarono e le cataratte del cielo si aprirono. Il secondo cielo, quello sopra le acque del primo cielo, abbiamo detto, è il cielo siderale universo, il luogo in cui l'Eterno fissò il firmamento, i due grandi astri per illuminare la terra, il giorno e notte, e questo lo potete anche voi leggere in autonomia, in Genesi 1, versetti 14 e 18. Il terzo cielo, quello spirituale, è quello ove risiede il trono dell'Altissimo. È il luogo abitato inoltre dalle schiere angeliche di Dio. Anche lo stesso Apostolo Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, chiama questo luogo, il terzo cielo. E il terzo cielo dov'è la dimora di Dio. Leggiamolo in Secondo Corinzi, capitolo 12, versetti da 2 a 5. Secondo Corinzi 12, versetti 2 e 5. Io conosco un uomo in Cristo che, 14 anni fa, se con il corpo o fuori dal corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quell'uomo, se con il corpo o senza il corpo non lo so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito ad alcun uomo proferire. Quindi la nostra atmosfera, cioè il primo cielo, è abitata anche dagli angeli ribelli e dal loro principe, Satana, che per tale motivo è chiamato anche il principe dell'aria. Nella lettera infatti dell'Apostolo Paolo agli Efesini, al capitolo 2, versetti 1 e 2, un passo che conosciamo tutti quanti molto bene, ma rileggiamolo insieme, Efesini 2, versetti 1 e 2, c'è scritto, egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Spesso quando parliamo di cielo al singolare intendiamo proprio il più alto, ove risiede il trono di Dio. Il regno di Dio è dove adesso risiede il suo trono, nell'alto dei cieli, cioè nel cielo più alto. Nel Salmo 148, tra i versetti 1 e 4, Leggiamo Salmo 148, versetti 1 e 4. Alleluia! Lodate l'Eterno dai cieli, lodatelo nei luoghi altissimi, lodatelo voi tutti i suoi angeli, lodatelo voi tutti i suoi eserciti, lodatelo sole e luna, lodatelo voi tutte stelle lucenti, lodatelo voi cieli dei cieli e voi acque al di sopra dei cieli. Poi per i vostri appunti vi vorrei suggerire anche altri due passi, il Salmo 68, versetti da 32 a 33, e il secondo libro delle Cronache, versetto 6 del capitolo 2. Ripeto, Salmo 68, versetti 32 e 33, e il secondo libro delle Cronache, capitolo 2, versetto 6. Sappiamo anche che i primi due cieli, quello atmosferico e quello siderale, saranno oggetto di una nuova creazione, quando alla fine del regno millenario di Cristo Dio farà tutto nuovo. Questo lo troviamo in Isaia 65, versetto 17, dove è scritto: Poiché ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Nuovamente, sempre per i vostri appunti, vi consiglio anche di leggervi Matteo 24, versetto 35, e la seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 10. Ma soprattutto lo leggiamo in Apocalisse, Apocalisse 21, versetto 1, che conosciamo a memoria. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Quindi abbiamo la certezza che Dio spazzerà via i primi due cieli per ricrearli nuovamente. Probabilmente anche solo il primo cielo, quello che noi vediamo ad occhio nudo, non potrebbe mai spazzare via il terzo cielo, ove lui in questo momento risiede. Non per concludere questo mio breve messaggio, ma spero edificante per noi tutti, me compreso, vorrei rifarmi alle parole che Gesù stesso disse e che abbiamo letto all'inizio in Giovanni 4:24. Ricordiamoci che Dio è spirito. E quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Quindi non preoccupiamoci di molto dove possa essere geolocalizzato Dio. Egli è dentro di noi. Se abbiamo accettato la sua chiamata e l'abbiamo invitato ad entrare nei nostri cuori e nelle nostre vite soprattutto. Noi siamo il tempio di Dio, perché Dio è con noi. E come gli dice anche l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, versetto 16, non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Preghiamolo e adoriamolo in spirito e verità e siamone certi, egli ci ascolterà ed esaudirà ogni nostra preghiera. Che Dio vi benedica a tutti e benedica tutti coloro che confidano nel Signore. Buon proseguimento.